Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un fraterno saluto a tutti e benvenuti all'ascolto.
Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno.
Riproponiamo una composizione in tre parti, in omaggio alla venuta del Redentore nel mondo per la salvezza dell'uomo, oratorio di Natale del padre Giovanni Giorgianni di venerata memoria. Come in ogni oratorio, la struttura di ciascuna parte è affidata a una voce narrante, a voci soliste e a un coro. La composizione inoltre è arricchita da brani della Sacra Scrittura e da componimenti poetici di autori celebri e non. Le tre parti di cui costa il lavoro sono l'attesa, il volto, il servizio. Vi presentiamo oggi l'attesa, quella del Salvatore, cominciata all'alba dell'umanità, proseguita attraverso le traversie della storia, in cui l'intervento di Dio si è rivelato ricco di misericordia e conclusa con l'attesa della Vergine Madre.
Oratorio di Natale, dall'omonimo libro del padre Giovanni Giorgianni, pubblicato dalle edizioni Pro Sanctitate. Realizzazione di Franca Salerno. Prima parte, l'attesa.
Cominciò con la storia dell'uomo, l'attesa di conoscere il volto di Dio. Non sappiamo se quando piantò il giardino e vi pose i primi custodi, il Signore avesse tratti riconoscibili dagli occhi che vedevano la luce, i colori e la varietà innumerevole delle cose, o se la sua parola giungesse come giungono i pensieri al centro della mente, dritti come frecce, a incendiare di beatitudine l'uomo fatto a immagine di colui che sa e che ama. Era beato l'uomo sbocciato alla vita senza il grido di pena, chiamato a cantare la gioia da cielo a cielo nell'universo innocente, libero dall'angoscia di dover morire. Fosse rimasto a contemplare le vestigia di chi l'aveva invitato all'armonia, a gustare i frutti preparati dal suo amore a nutrimento di immortalità. Avesse frenato i passi incauti verso l'albero fatale e la voce bugiarda del serpente. Ma noi sappiamo com'è andata. Uomo e donna cedettero alla lusinga, conobbero la malizia, aprendo la via al dolore, alla morte e al tormento della loro stessa divisione.
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno».
Così ebbe inizio al mondo l'attesa di quel figlio nato da donna che avrebbe schiacciato la testa al serpente.
madre Eva, fuori dal giardino i tuoi passi timorosi del convegno di Dio non trovano sentieri alla gioia, ora che le canzoni sono spente. E sull'azzurro del cielo è steso un drappo nero di morte. Per quale corso di fiume o petraia deserta, per quale regione scoscesa o dirupo di monte, volgi il cammino nella speranza di giungere alla riva e mirare la novella aurora.
Madre, viandante della terra, triste notizia insegue il tuo desiderio. Tuo figlio ha ucciso tuo figlio. E tu, per quanto torbido sia lo strazio del cuore e oscuro il velo della notte, non cesserai nel tempo di generare figli che uccidono i figli.
Quando nascerà quel figlio?
Che nella notte tormentosa del tuo viaggio d'amore tesserà petali al fiore della vita, da fartene corona all'alba di un giorno di luce, un giorno che non conosce tramonto.
La promessa del Salvatore rimase dentro il cuore della storia umana, come seme, per la speranza ardita di rinascita tra le paludi di innumerevoli delitti. Non annegò nel diluvio, né fu soffocato dall'idolatria, che pure aveva cancellato dalla terra ogni parola del Dio vivente. Il seme ricominciò a dar segno del suo ciclo vitale quando l'Altissimo Signore del cielo e della terra parlò a un uomo della città di Ur dei Caldei.
Il Signore disse ad Abram: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra.
Queste parole sono pilastro a una nuova campata nel ponte della salvezza. Abramo è uno sconosciuto a cui la chiamata di Dio dona identità. Ma quale chiamata e quale Dio? Gli viene chiesto di abbandonare il suo patrimonio di legami, il luogo dove sono le sue radici, le consuetudini, la famiglia. Gli viene chiesto da un Dio che non conosce, la cui voce egli può essere tentato di scambiare con le illusioni notturne dei sogni, con la stanchezza del quotidiano o la brama dell'avventura e della scoperta. Non ha alcuno cui chiedere consiglio, perché Terach, il padre suo, è morto e tutti lo ammoniscono a non lasciare il certo per l'incerto, a non tradire gli affetti radicati nella natura, a non farsi ingannare da un Dio sconosciuto nella regione in cui è nata e cresciuta la famiglia, in cui riposano le ceneri del padre.
Dio, sei il mio respiro e non so chi tu sia. Lo dica qualcuno. Dica almeno cosa sei, o Ruach. Dio, ho paura di urtarti e non so dove tu sia, dove incontrarti. Dio, ho paura e ti amo perché mi salvi da ogni paura. Dio, mia pace e mia terribile notte.
Credere alla voce di Dio è giustizia suprema, anche contro la ragione che ride delle sue parole. Come Sara, la moglie di Abramo, la quale, ascoltando i tre ospiti alla tenda di Mamre promettere al marito un figlio nel giro di un anno, ride. Racconta il libro sacro:
Il Signore riprese: tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio.
Nulla è impossibile a Dio, ma la sua onnipotenza non lo rende più comprensibile all'uomo, chiamato a seguirlo per vie ardimentose, verso una meta che balugina all'orizzonte e resta fatta di parole. Parole continuano a descrivere una discendenza numerosa come le stelle del cielo e i grani di sabbia sulla riva del mare. E poi spaccano il cuore di un uomo che è padre. È nato il figlio promesso ad Abramo. Si chiama Isacco. È cresciuto. Sembra prosperare verso le speranze e le certezze del padre. Quando la voce misteriosa risuona ancora e scompagina ogni prospettiva.
Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Le brezze che oggi sopra le messi precipitano, sole infondendo nei nostri pani, le brezze che sciolgono le nevi delle cime e nel fogliame della selva cullano sogni di melanconia, e quelle che cantano canti di cuna sul mare rotondo, alla terra bruciata con le loro onde, furono sospiri col tuo petto amoroso. E dal grembo le tue parole vive irruppero, volando come da un nido.
Spirito potente, ascolta la preghiera, muta le parole vive e tremende. Tu hai strappato dalle viscere avvizzite il figlio alla madre che ride e non sa di dover piangere. Lacrime e lacrime, mentre il padre, silenzioso, carica il basto all'asino. E legna e fuoco e il figlio conduce al monte dell'olocausto. Spirito potente, muta le parole.
O tu che conti le stelle nei cieli e i granelli di sabbia sulla riva del mare, hai pietà dell'uomo silenzioso che leva alta la mano a immolare la vita palpitante del figlio e tutte le speranze. Egli non cura il gelo del cuore, non alza la voce ad accusare le contraddizioni delle tue parole. Tu sei per lui pace e terribile guerra. Allora sorge il tempo della pietà. Fermi la mano che vuole uccidere e fai nascere il giorno di luce al suo orizzonte, in una gioia duratura.
Dio eterno, padrone della vita e della morte.
Verrà giorno, anzi notte, in cui tuo figlio, prostrato sotto gli ulivi argentati di luna, invocherà anche egli pietà.
Ma tu lo porterai sul monte, a morire nello strazio.
Senza echi. Di cielo.
Isacco è la figura di Cristo. Come Cristo fu condotto sul monte portando la legna del proprio sacrificio. Ma a lui fu risparmiata la morte. Non a Cristo, che per amore beve il calice sino all'ultima goccia. Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo, fu scelto per l'avveramento della promessa. La benedizione l'insegue, non solo quella strappata al padre al posto del fratello Esaù, ma anche quella della scala celeste, dove gli angeli si avvicendano, e quella che moltiplica il bestiame nelle terre di Labano e i figli dai quali nasceranno le tribù del popolo eletto. Giacobbe lotta con Dio e percorre lunghi sentieri, conosce il deserto e la penuria e la gloria del figlio Giuseppe Salvatore. Giacobbe muore in esilio e profetizza l'avvento di colui che deve venire per l'alleanza di Dio con l'uomo. Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. L'attesa comincia ad assumere contorni più precisi. La discendenza promessa ai patriarchi non è descritta solo per numero e potenza, ma è indicata in una persona, un capo prodigioso, a cui i popoli guarderanno come a guida e salvatore. Ma il cammino del tempo è lento, muta condizioni di vita e prospettive, innalza l'uomo alla prosperità e l'abbatte nella penuria e nella schiavitù. Così i discendenti di Giacobbe, dopo oltre 4 secoli di permanenza in Egitto, non sono più i fratelli di Giuseppe il Salvatore, ma una moltitudine invisa e osteggiata, ridotta all'umiliazione e minacciata nella sopravvivenza. Dio fa sorgere Mosè, lo salva dalle acque, lo investe di potenza e di saggezza. Fa piovere prodigi dalle sue mani, lo mette a capo del popolo in una notte tragica di Pasqua, in cui comanda di mangiare l'agnello e di tingere con il suo sangue, garanzia di salvezza, lo stipite della porta, mentre egli passa a colpire i nemici e a guidare gli eletti alla terra promessa.
È la Pasqua del Signore. Io sono il Signore. Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà per voi flagello di sterminio quando io colpirò il paese d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne.
La Pasqua di Cristo era così annunciata. La liberazione non di un popolo, ma dell'umanità. Lo stesso Mosè, fra le traversie del deserto, dopo aver comunicato le leggi dell'Altissimo Signore, predice:
«Il Signore vostro Dio farà sorgere un profeta come me e sarà uno del vostro popolo. A lui dovrete dare ascolto». Il Signore mi rispose: «Io manderò loro un profeta come te e sarà uno del loro popolo. Gli comunicherò la mia volontà ed egli insegnerà loro quel che io gli avrò ordinato».
Gesù, il figlio di Dio onnipotente, sarebbe venuto al mondo per rivelare la volontà del Padre e per dare esempio di obbedienza sino al sacrificio della vita. Nuovo agnello pasquale, offerto per la redenzione di tutti. Il popolo eletto con cui il Signore aveva stabilito un'alleanza ai piedi del monte Sinai andava incontro alla maturazione dei tempi, quando si sarebbe manifestata la gloria dell'Altissimo con la nascita del Salvatore.
Non so quando spunterà l'alba. Non so quando potrò camminare per le vie del tuo paradiso. Non so quando i sensi finiranno di gemere e il cuore sopporterà la luce e la mente, oh la mente, già ubriaca, sarà finalmente calma e lucida e potrò vederti in volto senza arrossire.
Nel Nella storia del popolo di Israele, colma di prodigi e di traversie, non mancano le infedeltà che fanno arrossire, le dimenticanze del patto giurato con l'Eterno, la dispersione del patrimonio accumulato con le promesse e i doni di Dio, e di conseguenza i richiami e i castighi. Per 70 anni quel popolo soffre l'esilio in terra di Babilonia. Il suo tempio è distrutto, non c'è più un luogo dove offrire i sacrifici al Signore e custodire la tradizione e l'identità nazionale. Dio però non muta le promesse. Al popolo infedele invia i suoi profeti per richiamarlo alla conversione e ribadire il progetto di redenzione spirituale. Per mezzo di Isaia annuncia la nascita del Messia. Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, Dio con noi. Un altro profeta, Michea, indica con esattezza il luogo in cui nascerà l'inviato di Dio. Il Signore dice: «E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti». L'incredibile evento si avvicina. I tempi sono maturi per la manifestazione di Dio.
Vangelo di Luca, capitolo 1, verso 26 e seguenti. E il messaggero alato, volando, entrò dalla finestra, nella stanza verginale, lieve come sa fare solo la civetta, e si librò nell'aria davanti alla fanciulla, a mezzo metro dal suolo, muovendo impercettibilmente le ali. Parlò in ebraico del trono di Davide. Lei chinò gli occhi sorpresi. Sussurrò: «Così sia». E dalla fronte le scivolarono nell'inginocchiatoio i capelli color nocciola.
Ora l'attesa palpita nel cuore di Maria, si slarga, diviene incontenibile, e lei, la Vergine Madre, corre sui monti di Giudea a partecipare la gioia a un'altra madre segnata da prodigio celeste. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Egli ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Le promesse antiche sono state mantenute. Il volto di Dio si rivela come volto di uomo e passa per tutti gli attimi del tempo, per tutti i luoghi della terra, a mostrare la sua luce, a chiamare ogni uomo alla salvezza attraverso le braccia della madre.
Oratorio di Natale, dall'omonimo libro del padre Giovanni Giorgianni, pubblicato dalle edizioni Pro Sanctitate. Prima parte, l'attesa. Voci recitanti: Marina Giordana, Anna Maria Loliva, Alberto Angrisano, Giovanni Argante, Pierluigi Astore, Antonio Bonanotte, Gabriele Parrillo, Massimiliano Plinio, Aldo Russo. Musiche di Carlo Saliotto, Ennio e Andrea Morricone, scelte da Massimo Lalia. Tecnici del suono Giovanni Carosati e Vincenzo Proto. Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.